Non è stato per niente facile tornare indietro con la memoria, rivivere ogni istante di quel doloroso pezzo della mia vita, se vita si può chiamare. Ma era il prezzo da pagare se volevo mantenere viva la memoria di mio padre. Penso che sia il dovere di ogni figlio di portare a buon fine quello che il proprio genitore aveva intrapreso e mai concluso, ma non per propria iniziativa, ma per follia assurda di un altro essere. Infinite volte mi sono trovata nell'incapacità di accettare che non era un incubo e neanche lo scenario di un film horror diffusi dalla TV dopo un certo orario. Purtroppo era una cruda realtà, la conseguenza di un atto di violenza atroce che non ha spiegazioni e né giustificazione. Avrei voluto scappare, correre più lontana possibile da tutti e da tutto, confondermi tra la gente senza un nome e un cognome, ma mi sono resa conto che sarebbe stato inutile, non sarebbe servito a nulla, che mi sarei portata dietro con me tutto il mio dolore, tutto il mio vissuto. E allora decido di rimanere e comincio a scrivere, riempire pagine e pagine con la speranza di poter colmare il senso di vuoto che la morte di mio padre aveva lasciato. Ma ancora più difficile è non perdere la ragione, di non rispondere alla violenza con la violenza, di non rispondere al razzismo con lo stesso razzismo. Riesco a rimanere lucida per quanto è possibile. Quando vedo l'assassino, Cosimo Jaleccia, passeggiare tranquillamente per le strade di quella che una volta era la città di mio padre, le stesse strade che oggi io percorro mano nella mano con mia figlia. Oggi io non sono solo la figlia di un casato, ma anche una mamma, e in quanto genitore vorrei poter trasmettere dei valori molto importanti a mia figlia: la fiducia nella magistratura, la certezza della pena, la tutela dei più deboli della società. Com'è possibile farlo quando questi valori io li ho persi strada facendo? Quell'essere che spensierato passeggia non molto lontano da casa mia è lo stesso che in una fredda notte di marzo, per esattezza il giorno 14, di 10 anni prima, si era presentato a casa dei suoi operai, tutti lavoratori irregolari, con una tanica di benzina, un accendino nascosto nella tasca del pantalone. Uno di loro, mio padre, Leon Casacco, aveva avuto il coraggio di pretendere un contratto di lavoro e un regolare permesso di soggiorno, oltre che la paga dello stipendio che non arrivava da mesi e mesi. Lo faceva a nome suo, ma anche a nome di tutti gli altri 11 suoi connazionali inquilini. Sì, erano in 12. Anime, in 12 anime in poco più di 40 metri quadrati, composti da una piccola cucina dove si mangiava a turni di massimo 3 persone, un bagno con un'unica doccia e 2 camerette. Ognuno di loro pagava mensilmente allo stesso Jaleccia 200.000 lire di affitto. Uno sgarbo così doveva essere pulito in modo esemplare, doveva servire da lezione a colui che avrebbe osato di permettere di chiedere troppo. Bastardo, ti brucio e ti ammazzo, gli rompe la benzina addosso, tira fuori l'accendino ed è così che in pochi istanti quell'uomo forte, alto poco più di 1,90 m, si trasforma in una torcia viva.